Amen. Buongiorno a tutti. Allora, oggi parleremo di Romani capitolo 8. Ricorderete che alcune settimane fa il fratello Giuseppe ci ha parlato dell'importanza del capitolo 7 della lettera ai Romani e oggi vorrei continuare con il capitolo 8. Infatti possiamo senz'altro dire che questo capitolo è la continuazione e la risposta agli interrogativi che abbiamo letto e che abbiamo meditato insieme al fratello alcune settimane fa. Poi naturalmente sappiamo che la numerazione e la suddivisione in capitoli è stata aggiunta dopo. In realtà Paolo sta facendo un discorso fin dall'inizio della lettera sul fatto che quali sono le conseguenze del peccato nel mondo, il fatto che siamo morti nei peccati e il fatto che abbiamo bisogno di essere rivivificati dallo Spirito. In particolare poi si interrompe al capitolo 9, 10 e 11 parla di Israele, poi riprende nella lettera al capitolo 12 parlando dei doni dello Spirito che il Signore dà affinché li mettiamo al servizio della Chiesa. Quindi dobbiamo sempre tenere presente questa visione di insieme della parola. Ora, il tema del capitolo 7 è quello della santificazione, cioè per qualsiasi credente, anche per quelli che hanno ben capito di essere morti al peccato, crocifissi con Cristo e che lo abbiamo testimoniato con il battesimo che rappresenta proprio la sepoltura e la risurrezione, rimane sempre la difficoltà che il peccato resta nella nostra vita, la natura del peccato resta nella nostra vita. Così se Paolo nel capitolo 7 afferma l'incapacità per l'uomo naturale di santificarsi da solo, nel capitolo 8 indica la via che è sostituire la legge della carne con quella dello spirito. Metti pure la prima diapositiva. Ok. Allora farò un breve riassunto dei punti che aveva toccato Giuseppe sul capitolo 7. Il primo punto era che la legge ci è servita per darci il peccato, senza legge non c'è peccato. Al versetto 7 dice infatti: che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Poi ci ricordiamo che Paolo aveva fatto l'esempio del matrimonio. Per la legge, se il marito muore, la donna è libera di maritarsi ad un altro uomo senza essere chiamata adultera. Noi, la Chiesa, siamo la sposa di un marito che è la legge, alla quale siamo per natura incapaci di essere fedeli. Ma essendo morti alla croce con Cristo, non siamo più sotto la legge, ma possiamo essere quindi maritati ad un altro, cioè a Gesù, che è un marito ancora più esigente della legge. Però la legge la adempie lui in noi, perché lui viene a vivere dentro di noi. Versetti 2 e 3. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma quando il marito muore ella è liberata da quella legge, per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutti a Dio. Quindi la considerazione che aveva fatto Giuseppe era che naturalmente la legge è eterna e quindi ha fatto questa premessa dicendo: se il marito muore la moglie è libera, ma la legge è eterna quindi non muore. La soluzione quindi necessaria, quella che ha trovato il Signore, è quella di far morire la sposa, cioè noi ci dichiariamo morti alla croce e quindi ci sposiamo ad un nuovo marito che è Gesù, che si preoccuperà lui di adempiere la legge per noi. Così la legge è certamente santa, il comandamento santo, giusto e buono, versetto 12, quindi è quello che ho detto prima, che la legge è eterna, solo che noi non siamo in grado con le nostre forze di adempierla. Ed ecco che il dramma dell'uomo naturale si consuma dal versetto 15 al versetto 19, sempre del capitolo 7. Giacché non capisco quel che faccio, perché non faccio quel che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ecco, qui Paolo si mette in gioco proprio perché parla di se stesso in prima persona, e questo naturalmente vale per tutti noi. Il fatto che in noi non abiti alcun bene, come diceva anche Massimo nell'introduzione, fa sì che l'uomo naturale si trova, anche dopo essersi convertito, si trova di fronte a questo dilemma. E allora questo dramma sfocia in questo grido di disperazione: non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Allora, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? In realtà questa è un grido di falsa disperazione, perché Paolo fa una domanda retorica. Una domanda retorica è una domanda di cui conosco già la risposta e non sono interessato a conoscere la risposta perché la conosco già, ma voglio mettere l'accento su questa verità. Una domanda retorica è molto utilizzata nel linguaggio giuridico dagli avvocati, dalla pubblica accusa, mi confermeranno gli avvocati presenti, per enfatizzare le proprie tesi. Si vuole dimostrare che non può essere vero il contrario di ciò che si sta sostenendo con la domanda. Se diciamo sei tornato a nostro figlio che sta entrando dalla porta, è chiaro che stiamo facendo una domanda retorica. E Paolo usa molto le domande retoriche nelle sue lettere. Nel capitolo 11 di Romani dice, per esempio, forse che il Signore Dio ha rigettato il suo popolo, così non sia. Avrebbe potuto semplicemente dire Dio non ha rigettato Israele. Invece domanda retorica per mettere in evidenza la risposta. E anche in questo caso è la stessa cosa. La domanda retorica, dicevo, è largamente impiegata nella Bibbia e ne faccio semplicemente alcuni esempi. In Genesi, quando Sara rise tra sé all'annuncio che avrebbe partorito, l'Eterno pone una domanda retorica. Genesi 18:14. Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Anche qui avrebbe potuto semplicemente riprenderla dicendo «Hai riso?» Ma per l'Eterno tutto è possibile. No, domanda retorica. Anche quando Abramo contende con Dio per la salvezza di Sodoma, Genesi 18:24, dice: ammesso che ci siano 50 giusti nella città, distruggeresti tu il luogo e non lo risparmieresti per amore dei 50 giusti che si trovano nel suo mezzo? Salto avanti all'ultimo verso, che è la domanda retorica. Il giudice di tutta la terra, non farà egli giustizia? Un altro esempio lo troviamo nel libro di Giobbe. Scusate, non ero andato avanti. Nel libro di Giobbe. In questo caso è Elihu che parla con questa serie di domande retoriche. Porgi l'orecchio, Giobbe 37:14 fino a 18. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. Sai tu come Dio le diriga e come faccia brillare il lampo delle sue nubi, Sai tu come le nubi si librino nell'aria le meraviglie di colui che sa tutto? Sai tu perché i tuoi abiti sono caldi quando la terra si riposa a motivo dello scirocco? Hai tu forse disteso con lui il firmamento, rendendolo solido come uno specchio di metallo fuso? Ecco che questa serie di domande in cui mette proprio in evidenza: sai tu, hai forse tu fatto questo, è molto più efficace dal punto di vista stilistico che se non avesse semplicemente fatto delle affermazioni. Tu non sai niente, tu non sai questo, tu non sai quell'altro, e così possiamo dire che la stessa cosa per questa domanda retorica che Paolo si fa nel capitolo 7 dicendo: misero me uomo, chi mi libererà di questo corpo di morte? Perché Paolo vuole mettere l'accento sulla risposta, e la risposta è il primo versetto del capitolo 8, Romani 8:1. Or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Ecco quello che la verità che Paolo vuole mettere in evidenza: non v'è più alcuna condanna. Quindi chi mi libererà da questo corpo di morte? Sono già stato liberato, perché Gesù ha già pagato per me. E quindi la soluzione che non dobbiamo mai perdere di vista è che con questo artificio stilistico Paolo ci inchioda nella nostra mente è questa verità fondamentale, che dobbiamo essere in Cristo Gesù e camminare per lo Spirito. E se camminiamo per lo Spirito Santo che abita in noi, quali azioni compie in noi? Ne vediamo alcune. La prima: vivificherà i nostri corpi mortali, versetto 11. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Due volte ripete nello stesso versetto che abita in voi. Secondo, mortifica gli atti del corpo, versetto 13. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Ci conduce come figli di Dio, versetto 14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quindi lo Spirito desidera condurci, è quello che diciamo sempre, che dobbiamo affidarci allo Spirito affinché possiamo veramente dare le redini della nostra vita al Signore che abita in noi attraverso lo Spirito Santo, affinché Egli ci conduca in ogni cosa. Poi ci dà uno spirito di adozione per il quale possiamo chiamare Dio nostro papà. Versetto 15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Abba in ebraico è il modo colloquiale con cui i figli chiamano papà, e questo modo confidenziale di chiamare Dio, onnipotente, ci fa capire che diversamente da quelli che sono controllati dal peccato e sono quindi schiavi della paura, noi non dobbiamo avere paura, perché il Dio onnipotente è il nostro papà. Mi viene in mente l'immagine di un bambino che prende la mano del papà, è sicuro di dove va, perché sa che nulla gli può capitare quando è con il suo papà. Questa è la fiducia che abbiamo noi. E il versetto 16 ci attesta allo Spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Questo è uno di quei versetti che prendiamo per affermare la certezza della salvezza. Abbiamo conosciuto il Signore, lo Spirito Santo che abita in noi ci attesta, cioè ci testimonia che siamo figli di Dio. e se siamo figli lo restiamo per sempre. I figli non vengono ripudiati, Dio non ci ripudierà, lo status di figlio non si perde, vedi la parabola del figlio prodigo. Il credente non viene lasciato solo nelle proprie debolezze. Versetto 26. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Ecco, lo Spirito Santo non ci lascia nella nostra debolezza, che addirittura non sappiamo cosa chiedere in preghiera, non sappiamo come pregare, ma sovviene alle nostre debolezze con sospiri ineffabili, cioè con qualche cosa che non si può adeguatamente descrivere o esprimere con le parole. E poi abbiamo il versetto 28 con la chiusura del capitolo, che è una vera iniezione di fiducia per il credente. Il versetto 28: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. È stato detto tante volte da questo pulpito che il bene per il quale coopera ogni cosa non è un bene momentaneo, non vuol dire che tutto ci andrà bene su questa terra, ma che Dio è in controllo di tutto e che permetterà delle prove nella nostra vita per affinarci, per portarci verso un cammino di santità. Infatti, sulla base della sua preconoscenza, egli ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio. Versetti 29 e 30. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ecco proprio che andiamo in un crescendo in questo capitolo, analizzando le promesse del Signore, analizzando l'opera dello Spirito Santo in noi. L'essere conformi all'immagine di Gesù, dandogli la signoria della nostra vita e vivendo quindi una vita sostituita, questo è il bene ultimo alle quali tutte le cose cooperano. E quindi abbiamo la certezza della santificazione, che come la salvezza è per fede. Se siamo figli, anche se ci allontaniamo volontariamente, il Signore farà di tutto per riportarci indietro. E allora torniamo alla parabola del figlio prodigo che ho citato prima. Vediamo come il Signore prende questo ragazzo che aveva fatto del denaro e del divertimento il suo idolo e lo getta nella miseria più nera. Non avere da mangiare, contendersi le carrube con gli animali impuri, con i porci. Che umiliazione, che sofferenza avrà provato questo ragazzo. Ma questa cosa ha cooperato per il suo fine ultimo. Questa esperienza di sofferenza ha fatto sì che si è prodotto in lui un sincero pentimento e mediante quella prova il padre lo ha ricondotto a sé. Quindi, se siamo figli, Dio non ci ripudia. Abbiamo visto tutto quello che fa lo Spirito Santo che abita in noi nella nostra vita. Ci conduce, ci consola, ci sovviene alle nostre debolezze. E infine tutte le cose, anche se noi ci ribelliamo alla situazione, allo status di figli, ma tutte le cose sono cooperano per il bene ultimo, che è quello che abbiamo letto nei versetti 29 e 30, cioè di essere conformi alla sua immagine. Questo è il percorso che il Signore vuole che noi facciamo. Coloro che lui ha preconosciuto ed ha chiamato saranno messi e portati per mano dal papà per questo cammino di santificazione. Il capitolo si conclude con l'inno di vittoria del credente. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E questa è un'altra domanda retorica, serve a Paolo per dare enfasi alle affermazioni che seguono e concludono veramente il capitolo e anche la mia riflessione. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, scusate. Siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco quindi a questa domanda, chi ci separerà dall'amore di Dio, e anche questa domanda retorica, dà delle risposte che sono delle affermazioni, e dice tutte queste cose, e fa un elenco in cui include qualunque cosa, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, sembra proprio che voglia dire tutte le cose, ma siccome tutte le cose sarebbe troppo poco, si dilunga in questo elenco, proprio per dare conforto, per dare forza. E questo versetto meraviglioso 37 che noi dobbiamo avere stampato nel nostro cuore, nella nostra mente, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Ogni volta che siamo nella distretta, ogni volta che siamo nella prova, nella sofferenza, nella persecuzione, nella depressione, sotto gli attacchi del nemico, il quale ci accusa, andiamo a rileggere questo capitolo, andiamo a rileggere queste promesse, andiamo a rileggere queste verità che ci portino consolazione, refrigerio e ci avvicinino sempre di più allo scopo finale, che è considerato quello che abbiamo detto, l'essere conformi all'immagine di Gesù, affinché possiamo dire insieme a Paolo, come dice Paolo in Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Che possa veramente questa parola diventare una realtà nelle nostre vite. Amen. Allora,